Facciamo il punto con il presidente di Coldiretti, Fabrizio Filippi. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dunque, abbiamo letto, a seconda degli spunti, a seconda delle categorie degli agricoltori che si occupano di alcune zone della Toscana piuttosto che altre, si va da un 30 a un 40% di media di rischio di perdita della produzione agricola a causa della siccità. È un dato che anche in base ai vostri calcoli o stime si sente di confermare, e le chiedo dove in particolare si rischia di più in questo momento.
Allora, bisogna distinguere, sicuramente c'è una perdita importante, ora poi sarà al 30, al 25, lo vedremo poi a consuntivo. Il problema è che è un po' a macchia di leopardo, perché ci sono zone dove le acculture, perché in alcune zone per esempio il raccolto del cereale, anche se segnatamente del grano, e dico per fortuna, anche se quantitativamente è leggermente inferiore, però è una qualità importante, per cui ecco, ci sono realtà che soffriranno di più e qualcuna soffrirà meno. Preoccupano di più i raccolti delle mais e girasole, perché se non piove nei prossimi giorni, quello è un raccolto fortemente compromesso, soprattutto dove non si può irrigare.
Ecco, quindi soprattutto nella parte sud della Toscana?
Sì, nella parte sud, ma anche nella parte interna. Purtroppo la carenza idrica è tale, per cui abbiamo visto anche ordinanze, prese di posizione di risparmio, per cui non è sempre possibile intervenire anche con irrigazioni di soccorso.
Ecco, rischiano anche frutta e ortaggi in questa fase?
Per coloro che non hanno disponibilità di acqua, sicuramente sì. La frutta magari un po' quella già più avanti, un po' meno, però sicuramente ci sono questi rischi, anche perché c'è un perdurare di calura per tanti giorni, quindi la temperatura si mantiene al di sopra dei 30 gradi per diversi giorni, per cui questo rischio c'è. Il problema credo che vada affrontato ormai da un punto di vista strutturale, cioè o ripensiamo la gestione dell'acqua a 360 gradi. Noi purtroppo il dato che colpisce è che non tratteniamo meno del 10% dell'acqua che cade, per cui è chiaro che poi si va in sofferenza. Pensiamo cosa sarebbe il giorno di Firenze e tutta l'area metropolitana se non ci fosse la diga di Bilancino.
Certo, questo è stato ricordato più volte, però più ovviamente volte, Bilancino non serve tutta la Toscana. C'è il tema della costruzione degli invasi, è stato ricordato anche dal direttore Gianni, però è qualcosa di cui si parla da decenni.
Sì, perché poi c'è sempre il solito ostruzionismo burocratico, i comitati del no. Io credo che sia un problema che non è più rimandabile, perché comunque nella nostra regione per ora piove, magari meno, magari in modo molto disordinato, perché piove troppo tutto insieme in periodi concentrati. Però ecco, se noi attuassimo una politica di invasi diffusi, non necessariamente grandi come la diga di Bilancino, però diffusi, avremmo una risorsa importante durante poi la stagione. Anche perché siamo una regione che anche in condizioni normali irriga molto poco, quindi
meno del 10%, giusto, esatto, della superficie.
Esatto. Per cui ci sarebbero anche opportunità di crescita importanti.
Ecco, senta, la situazione appunto è complicata, avremo bisogno di tanta acqua, però in questo momento la Regione Toscana sembra non essere intenzionata a chiedere lo stato di emergenza. Si dice appunto Monte d'Oglio, Bilancino sono quasi pieni. Condividete questa posizione? Anche Firenze dice che Bilancino salverà l'estate della città metropolitana.
Sì, l'estate della città metropolitana, però voglio dire, ci sono tantissime realtà, io penso a quelle più lontane, appunto il sud della regione, in cui sarà un problema serio, per cui il problema anche degli stati di emergenza, gli interventi vanno poi, purché poi ci siano, se no si creano attese che poi vengono disilluse, come è successo anche in passato, per le gelate, per... cioè se c'è un intervento deve essere localizzato a chi effettivamente ha avuto un danno, ma che sia un ristoro praticabile, perché se poi diventa la giungla un percorso a ostacoli, oltre al danno c'è anche la beffa, ecco.
Senta, dopo questo periodo di fuoco dal punto di vista climatico, dobbiamo aspettarci anche un periodo di prezzi infuocati dei prodotti agricoli?
Mi sembra che i prezzi siano già abbastanza infuocati, no? Sia quelli alla produzione, soprattutto quelli alla produzione, ma anche quelli al consumo. Si fa tanto, anche su questo si fa un po' di intanto allarmismo a volte, perché voglio dire c'è rincaro e rincaro, nel senso che quando si parla dei rincari della pasta e del pane bisognerebbe poi sempre rapportarli a un consumo medio pro capita al giorno, e allora vedremo che anche il rincaro è molto molto contenuto e si parla di poche decine di centesimi. Il problema sono quando negli approvvigionamenti energetici, nella luce, nel pieno che che dobbiamo fare sia a trattori sia le nostre macchine, dove lì si parla di decine di euro.
Ma perché già si leggono notizie che richiamano al rischio di speculazioni per effetto chiaro, di questa ondata di caldo. Diciamo, come si fa a capire che il rincaro è fisiologico e dovuto effettivamente al caldo, alla minore produzione, quando invece è speculazione pura?
Questo è un problema che purtroppo si rincorre e c'è sempre, però voglio dire, sui carburanti, quando il prezzo del petrolio è comunque sotto certe soglie, non si capisce perché alla pompa continua a salire e comunque non scende quando il prezzo riscende in modo adeguato, per cui come hai sempre un occhio attento, dobbiamo anche essere vigili nel denunciare a volte prezzi che sono esosi, che sono al di fuori da ogni logica, ecco, commerciale di buon senso.
Chiederete alla regione lo stato di emergenza?
Ripeto, possiamo chiederlo, io sono sempre molto dubbioso in questi casi, perché se non ci sono poi interventi efficaci e diretti e semplici si creano delle false attese.
Quindi soltanto se diciamo ci sarà la possibilità di avere delle risposte,
esatto,
concrete.
Perché poi sul problema, per quanto riguarda l'agricoltura, sul problema di danni da eventi atmosferici c'è tutto il discorso delle assicurazioni, per cui anche lì si tratterebbe di fermarsi un attimo e fare un ragionamento serio sulle politiche del rischio, magari anche qui andando a sfondare tutti quelli che sono gli appesantimenti burocratici, e quindi magari le risorse destinarle al concorso sui premi, che potrebbe essere la soluzione.